Parte settima. Un piccione. 1. Alle 10 De Vincenzi era a San Fedele, un po' pallido, gli occhi cerchiati, una bozza sul cranio, non tanto grossa tuttavia, grazie alle compresse d'acqua gelata, ma completamente padrone del suo cervello e all'occorrenza del suo corpo. Un bagno caldo, un paio di pastiglie d'aspirina e varie tazze di caffè, senza zucchero, avevano operato il ristabilimento. Entrò nel suo ufficio. Cruni era chino davanti alla stufa di ferro e mattoni e si spolmonava sui tizi accesi, che avrebbero dovuto ardere e che si contentavano di fumare. La stanza calcinosa era vagamente impregnata di fumo acre. De Vincenzi non si tolse che il cappello e andò a sedere al suo tavolo. Davanti a sé vide il fascicolo del Wiener Magazine. «Sani?» Il maresciallo si raddrizzò, tossiva e aveva le lacrime agli occhi. «C'è un biglietto del vicecommissario per voi, dottore. L'ho messo lì». Sotto il Wiener Magazine vide una busta dell'ufficio col suo nome. Ne arguì che Sani era andato via da San Fedele prima che il giudice istruttore avesse dato il nulla osta al cadavere, liberando così dalla sua fazione l'agente lasciato a Londra. Sani scriveva laconicamente: «Telegrafato, disposta sorveglianza. Il questore ha chiesto di te. La prefettura ha telefonato di non dar notizie ai giornali. Ti attendo al Continentale. Non cercare agenti, perché quelli della squadra sono tutti fuori. Ciao, Sani». Quel che lo preoccupò fu che il questore avesse chiesto di lui. Che cosa avrebbe potuto dirgli? Sì, naturalmente avrebbe avuto il dovere di informarlo di tutto. Fialetta, Selsirca, Wiener Magazine, assegni, registro, lettere, colpo sulla testa, foglio perduto o abbandonato sul tappeto e infine la lettera della Selsirca a Handel. Questi erano fatti. Ma per lui quel che contava erano le reazioni delle varie persone, i punti di riferimento, le tangenti. Come parlare di metafisica e psicologia al suo capo? Avrebbe fiutato i garofani che aveva sempre sul tavolo per mettersene uno alla bottoniera quando usciva e avrebbe sorriso di lui. Prese il ricevitore e chiese la comunicazione col questore. «Commendatore, sto addosso al caso a Chrysler». «No, appena al principio». «Sì, ho cominciato col prendermi un maledetto colpo sulla testa che mi ha addormentato per 3 ore». «Oh no, sono validissimo invece, ma ho i minuti contati». «Grazie, vi assicuro che farò il minor uso possibile di psicologia». «Non so, ma credo che 24 ore mi basteranno». «Va bene, ossequi, commendatore». Depose il ricevitore e sorrise. Era riuscito ad avere le mani libere per un giorno. In 24 ore credeva di poter risolvere il problema e di mettere le manette all'assassino? No, non lo credeva, ma aveva dovuto limitare il tempo per non essere costretto a dar spiegazioni troppo diffuse. Cruni si era rimesso a soffiar sui tizi. «Lascia andare, starò qui dentro il meno possibile oggi». Il maresciallo gli lanciò un'occhiata tra il riconoscente e il preoccupato e chiuse lo sportellino di quel ferro vecchio. De Vincenzi aveva tirato fuori dalle tasche i corpi del reato, del caso a Chrysler, e li aveva messi sul tavolo. «Chiudi questa roba nell'armadio». Ma trattenne i libretti degli assegni, la pagina del Wiener Magazine, il piccolo registro, la lettera trovata e quella di Pearl Selsirca. Sorrise, perché quel che rimaneva da chiudere nell'armadio era una minuscola fiala gialla che ancora odorava un poco di mandorle amare. Poi si mise davanti gli scores del ponte, sui quali aveva notato le ore dei vari movimenti delle 16 persone implicate. Li considerò per qualche istante. Più che altro a lui quegli appunti servivano di pali segnalatori per dare una traccia alla corsa del cervello. I nomi gli richiamavano alla memoria le persone, le parole, gli atteggiamenti. Due immagini gli si presentarono in primo piano, quasi per imporsi alla sua attenzione: Pearl Selsirka Adair e Fabius Pigeon. L'ometto con la parrucca rossa, ma erano certamente capelli suoi quelli, per Bacco, lo attraeva come una calamita. Aveva l'impressione che detenesse le chiavi di molti misteri. Il fascino di Pearl si operava sopra un altro piano. Quella donna era ancora un enigma per lui, ma egli, come già a sua insaputa curtibò, aveva la convinzione che fosse lei il centro nervoso di tutto il sistema, oppure la carica di dinamite che aveva fatto scoppiare la catastrofe. Dietro, in ombra ancora, vedeva un altro volto di donna, capelli biondi, un lusso di capelli d'oro in tutte quelle donne che avevano girato attorno ad Arturo Crisles. Ma la fantasia di De Vincenzi, lanciata oramai nel dominio delle concretizzazioni simboliche, si figurava il vecchio sotto la specie di un enorme ragno e vedeva impigliate nella sua tela argentea tante mosche auree. Fronte convessa, ciglia ad arco assai divise alla radice dal naso, una piccola bocca, un mento sfuggente e le gote leggermente rientranti, fino a darle una perpetua aria ironica e irridente. Chi gli aveva detto di non fidarsi delle donne dalla bocca piccola? Nessuno, la sua sensibilità soltanto. E di Marga Merani non si fidava. Adesso però quella sensibilità aveva vibrato nei riguardi di Pearl Selsirka, perché quasi tutti gli indizi trovati si appuntavano contro di lei. Tranne il luogo dove era stata trovata la fialetta dell'acido prussico, che non era un indizio, o lo era alla rovescia. Quale dunque il primo movimento che avrebbe dovuto fare quella mattina? Una visita a Fabius Pigeon gli sembrò urgente. Il segretario grassottello, con quel suo naso rotondo a patata e gli occhi troppo ingenui, doveva sapere molte cose. Era lui che operava gli incassi per conto del padrone. A giudicare dalla lettera incompiuta, un allegro rompicapo quello lì. L'attività del vecchio non doveva essere pulita. Era possibile che a Crisles facesse il ricattatore per denaro? Il figlio gli aveva detto che era molto ricco. Il piccolo registro nero glielo aveva confermato. Era davvero un ricattatore, e di quale specie il marchese Crisles, greco di origine, il quale aveva dimostrato di saper dominare l'indemoniata industria di Hollywood, di saper navigare fra i gorghi e le rapide di Wall Street? De Vincenzi si alzò. Cruni era rimasto qualche minuto a contemplarlo, attendendo ordini, e vedutolo assorto se n'era andato in punta di piedi senza disturbarlo. Sorrise pensando a Cruni. Stava con lui ormai da circa 10 anni, un buon cane fedele. Si avvicinò alla finestra che dava sul cortile. La nebbia si era diradata, ma il cielo rimaneva chiuso. Una luce giallo d'ocra, senza splendore, riusciva a filtrare attraverso le nubi. Quell'angusto cortile, col suo alberello scarno contro il muro alto, sembrava un pozzo d'acqua torbida, melmosa. Immagini, sempre immagini. Tornò al tavolo e suonò il campanello per chiamare Cruni. «Io esco, ma ho bisogno di averti sotto mano. Tutti gli altri sono in servizio comandato e non ci sei che tu. Mettiti nella camera di Sani e non ti muovere. Almeno so dove trovarti se ti voglio». «Non vi stancate troppo, dottore?» E lo guardava con occhi paterni, preoccupato per il colorito del suo volto, che non era davvero brillante. «Se viene Curtibò, gli dirai che si vada a chiudere nel suo ufficio, gli telefonerò. Non lo voglio tra i piedi questa volta». E uscì. In piazza San Fedele esitò davanti a un tassì, perché si sentiva ancora debole. Ma poi si disse che prendere un tassì per andare al marino sarebbe stato ridicolo. 2. Fabius Pigeon non aveva la coscienza tranquilla. Gli avevano ammazzato a Crisles. Lui lo odiava, d'accordo, ma non era una buona ragione perché glielo avesse ucciso un altro. A lui il marchese Crisles serviva ancora, allo stesso modo che lui serviva al marchese. Molte volte la fredda crudeltà di quel vecchio lo aveva atterrito, Non lo faceva per denaro, era un vizio il suo, una forma spaventosa di sadismo. Epigeon non poteva comprendere che si potesse correre un rischio, girare una vite, se non lo si faceva per denaro. Tornato in albergo, dopo la nottata tragica del Londra, egli compì vari movimenti che non aveva mai pensato di compiere prima d'allora. Chiuse a chiave la porta della stanza, tirò il piccolo chiavistello nichelato e, non soddisfatto, spinse la grossa poltrona contro la porta. Che cosa temeva? Oh, temeva tutto. Le coincidenze di quel venerdì erano state troppe. Lui le chiamava coincidenze. Fatti che avevano coinciso con l'assassinio, intendeva dire. Il marchese aveva dato un colpo di vite a Pearls el Sirka proprio quel giorno. Un altro a Viola Manning. Certo, lo aveva fatto, anche se aveva proibito a lui di farlo. La rosea, sorridente e formosa tedesca era una vittima che il vecchio non avrebbe trascurata. E poi c'erano i Merani, coi quali la partita si era ingaggiata ai ferri corti. Pearls el Sirka voleva dire Handel, voleva dire Enrico per di più. Una complicazione questa che il vecchio si era trovato addosso inaspettatamente. E poi aveva fatto la sua comparsa al bridge Anthony Blitz. Da solo non sarebbe stato pericoloso, ma c'era Broxley. Tutti e due venivano da New York, da Sing Sing per essere precisi. Anche quei due costituivano una coincidenza. Di che temeva? Sapeva troppe cose lui. E poi c'era adesso un'altra minaccia, dalla quale purtroppo nessuna porta barricata lo avrebbe difeso. La minaccia della polizia. Certo, avrebbero tentato di farlo parlare. Sapeva che in Italia non era in uso il terzo grado, ma qualcosa dovevano pur fare per indurre un testimonio alle confidenze, no? Testimonio soltanto? Ma era sospetto lui. Tante volte aveva meditato di uccidere il vecchio, a cominciare dal giorno in cui a Chrysler aveva scoperto l'ammanco nella cassa della Radio Pictures e non lo aveva denunciato, obbligandolo soltanto a rilasciargli la confessione scritta del furto compiuto. Dov'era quella sua dichiarazione adesso? Sapeva che il marchese l'aveva portata con sé, assieme a tutte le altre prove di cui si serviva per stringere le viti. Se avessero trovato quella carta, il motivo da attribuirgli era belle pronto e quanto convincente. Ah no, questo no. Aveva saputo evitare di misura San Quintino o Sing Sing e non aveva nessuna voglia di conoscere le prigioni italiane sotto l'accusa di omicidio. C'era la fucilazione tra le altre cose in Italia. Poco allegra la prospettiva, anche se non era la graticola elettrica. No, no, alla disperazione, messo alle strette, avrebbe parlato. Le coincidenze erano molte, ma lui sapeva tra quali scegliere e poteva benissimo dar qualche indicazione a colpo sicuro su chi aveva avuto l'idea geniale di preparare l'ultimo cocktail per vecchio. Quel pensiero non lo rallegrò. Si rivedeva nel momento in cui, nascosto per caso nel primo salottino, aveva sorpreso qualcuno camminare in punta di piedi nel salone. E la seggiola sulla quale stava seduto aveva scricchiolato proprio allora. Lo avevano veduto? Lui sperava di no, ma se sapevano che era stato lui, Fabius Pigeon, a far scricchiolare quella seggiola, la sua carriera correva molti rischi di venir troncata in fiore. Rabbrividì. In pigiama da notte, coi capelli rossi scarmigliati, non era bello a vedersi Fabius Pigeon quando rabbrividiva. Ma nessuno poteva contemplarlo, la porta era chiusa. Quel pensiero, la sicurezza di veder sempre la poltrona immobile contro l'uscio, aveva fatto sì che riuscisse a dormire qualche ora. Adesso si era svegliato di soprassalto, perché gli era parso che un uomo camminasse in punta di piedi nella sua camera. Accese la luce. Nessuno. Naturalmente aveva sognato. Il sogno incubo. Si mise a sedere sul letto e tese la mano per prendere l'orologio. Erano 9:00. Un'ora decente per alzarsi, anche se era rientrato in albergo dopo 4:00. Si alzò, infatti, e in pigiama, prima ancora di lavarsi, cominciò i preparativi per la partenza. Sicuro se ne sarebbe andato prima che qualcuno avesse pensato a trattenerlo. Nessuna prova contro di lui, nessuno indizio, per la buona ragione che lui non aveva assassinato a Chrysalis. Non si lasciano tracce quando non si commette un avvelenamento. Perlomeno lui era sicuro di non averne lasciate. Poteva andarsene, doveva andarsene. La polizia se la sarebbe sbrigata da sola. Se credevano che lui si sarebbe prestato a facilitar loro il compito, marameo. Faceva le valigie in fretta, gettandovi dentro gli indumenti e i vestiti alla rinfusa. Adesso che aveva preso una decisione, si sentiva invadere da un'impazienza febbrile. Aveva terminato e si apprestava a dedicarsi a una rapida toletta del suo corpo quando sentì picchiare all'uscio. Sobbalzò e per qualche istante rimase senza fiato. Finalmente riuscì a mugolare: «Entrez!» Ma subito pensò che era un po' difficile che potessero entrare con quello sbarramento. Corse all'uscio. «Chi è?» chiese senza aprire. «Una lettera urgente. Passatela sotto la porta.» Vide apparire una busta bianca. Era proprio quello che temeva. Il suo terrore prendeva forma concreta. E come avevano fatto presto? Lacerò la busta, aprì il foglio. 25.000 lire vi farebbero certo comodo. Venite a prenderle alle 10:30 di stamane. Mi troverete in auto in piazza Sempione, davanti all'Arco della Pace. Aprite lo sportello ed entrate nell'auto. Fate molta attenzione di non essere seguito da qualche poliziotto, perché sarete certo sorvegliato. Ma i piccioni debbono saper volare. Un amico. Rimase col foglio in mano. Non era quello che aveva creduto di trovarvi. 25.000. L'affare prendeva un aspetto insospettato. Come aveva fatto a non dirselo lui per primo? Un fugace sorriso gli apparve sul volto. Andò al lavabo. Fece assai presto a lavarsi, a pettinarsi i capelli rossi, a vestirsi. Chiuse le valigie già pronte. Diede un'occhiata attorno. Vide il pigiama che si era tolto e che non aveva pensato di mettere in valigia. Andò a prenderlo e lo gettò sul letto. Era meglio, anzi, che nessuno sospettasse troppo presto la sua intenzione di andarsene. Se la polizia fosse venuta mentre lui non c'era, avrebbe creduto ad una fuga. Questo pensiero lo indusse a riaprire le valigie e a dare alla camera l'aspetto di prima. Ecco, l'orologio gli disse che erano quasi le 10. Aveva tempo, anche il tempo di far perdere le sue tracce, se lo avessero seguito. I piccioni sanno volare. 3. Gli avevano ordinato di recarsi al marino. Si trattava di sorvegliare senza farsi notare un certo individuo straniero. Benedetto Mastrantoni poteva benissimo sorvegliare qualcuno, dal momento che faceva l'agente di polizia di Stato. Ne aveva l'obbligo e avrebbe dovuto averne l'esperienza e la capacità. Ma in quanto a non farsi notare era un'altra cosa. Misurava 1,80 m e aveva una circonferenza di ventre più che proporzionata alla statura. Un solido agente, capace di abbattere un malandrino, ma niente affatto costruito per fare l'uomo anguilla o il fantasma da seduta spiritica. Ci si era trasportato alle 8:30 e adesso era assai più di un'ora che stava aspettando nell'atrio dell'albergo, seduto sopra una seggiola che aveva mandato un gemito quando lo aveva accolto. Gli avevano detto che Mr. Fabio Spigion si trovava in camera e che per uscire non avrebbe potuto non passargli davanti. Benedetto rimaneva lì, solido, compatto, granitico. La macchia scura del suo corpo enorme stonava maledettamente nell'atrio stile Liberty. Una visione da far legare i denti. Quei mobiletti di legno sottile, tutto arabeschi e fiori, del vecchio albergo. Il direttore aveva provato a suggerirgli di andare a mettersi nel caffè di fronte. Aveva persino tentato di lusingarlo nella sua vanità col dirgli che Sherlock Holmes, per filare qualcuno, si nascondeva nei luoghi più impensati ed eterocliti. Ma Benedetto non conosceva Sherlock Holmes e non sapeva che cosa significasse eteroclito. Con precisione non lo sapeva neppure il direttore, tanto che aveva adoperato la parola impropriamente. Era rimasto. Per tutto segnalamento gli avevano detto che Fabio Spigion aveva i capelli rossi e che l'albergo non ospitava altri viaggiatori, e non viaggiatori, coi capelli di quel colore. Attese. Alle 10:10 vide scendere un signore coi capelli rossi. L'impressione che gli fece quella chioma, Pigeon si era proprio tolto il cappello deponendolo sul banco della direzione dinanzi a cui si era fermato per parlare con uno dei segretari. Fu tale che la mole del suo corpo sussultò e lui si eresse di scatto. I capelli rossi si volsero a guardarlo. Benedetto si affrettò a soffiarsi il naso e ad immergersi nella contemplazione di un quadro a olio che rappresentava una marina. O forse un prato. Poco dopo, Pigeon, col cappello in testa, traversava l'atrio e usciva sulla piazza. Benedetto lo seguì, mantenne la distanza naturalmente, ma per tutta la piazza non lo perdette di vista, e neppure in galleria, e neppure in piazza del Duomo. Lo vide entrare nella cattedrale. Un divoto era, con quei capelli. Pensò Benedetto, che nonostante la sua complessione, aveva inconsapevoli doti di umorista. Come faceva a pregare Dio con quei capelli ardenti che ricordavano le fiamme dell'inferno? Entrò anche lui in chiesa e non vide più né capelli rossi né altro di simile. L'unica cosa rossa che vide fu la tunica scarlatta di uno scaccino e la propria collera sorda. Per quanto cercasse, producendo persino un poco di sommovimento tra i fedeli, non riuscì a rivedere Fabio Spigion. Ed era destino che Benedetto non lo rivedesse mai più. Fabio Spigion, entrato nella chiesa da una delle grandi porte, era uscito assai veloce per una porticina di via Arcivescovado e, sicuro di non aver più dietro di sé quel troppo visibile pedinatore, era salito in un tassì a cui aveva dato l'ordine di dirigersi al Sempione. Così facendo, Fabio Spigion dimostrava che i piccioni sanno volare e non sapeva che qualcun altro in quel momento si preparava per suo conto a dimostrargli come i piccioni fossero pur sempre volatili e soggetti, quindi a ricevere una scarica di piombo tra le piume o una pallottola nel cranio.